Io vorrei tanto invece sentire voi, se c'è qualcosa che non... Ecco, sì.
Allora, abbiamo diverse domande dalle scuole collegate.
Sì.
Lorenzo ce le leggerà.
Buongiorno. Allora, anzitutto leggo le domande che ci sono arrivate dai ragazzi della terza AS dell'ITET Garibaldi di Marsala. In che modo la violenza di genere influisce sul coinvolgimento delle donne nella criminalità organizzata? Quali pregiudizi le donne devono affrontare nelle organizzazioni criminali e come ne vengono influenzate? Quali sono le principali difficoltà per le donne che vogliono uscire dalla criminalità? Il tema della parità di genere è un tema che pone difficoltà anche all'interno delle forze che si oppongono alla criminalità e alle forze dell'ordine in particolare. In che modo le donne vengono coinvolte nelle organizzazioni criminali e quali fattori le spingono a partecipare a tali attività? Le donne entrano nelle organizzazioni criminali per scelta o per costrizione? Quanto influisce la famiglia nel coinvolgimento delle donne nella criminalità organizzata? E poi una domanda dalla quinta C dell'Istituto Superiore Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono. Come si intrecciano il ruolo storico e simbolico delle donne nelle organizzazioni mafiose con le dinamiche di potere, le strategie di controllo sociale e la trasmissione dei codici culturali all'interno e all'esterno di queste strutture?
Grazie. Allora, dovremmo, che facciamo? Esaminiamo una per una? Oppure rispondiamo complessivamente, cioè le difficoltà delle donne che vogliono uscire da un sistema mafioso, come sono coinvolte, se la loro scelta di far parte di... Okay. Va bene, io direi okay. Che potreste anche rispondere entrambe, così...
Sì,
sì, sì.
Parto da quella facile, però sono andata a controllare sul cellulare perché non è un libro che ho scritto io, perché sennò sembrava un'auto, come dire, promozione che non avrei mai fatto. L'ha scritto Carla Cerati e si chiama Storia vera di Carmela Iuculano. Carla Cerati, donna totalmente, diciamo, avulsa da contesti della giudiziaria, c'era piaciuto allora attribuire a questa donna questo compito perché... Appunto, volevamo un po' staccare la storia di Carmela Iuculano dal contesto prettamente giudiziario e collegarlo invece all'aspetto umano che colpisce molto questa storia. È un bel libro, a mio avviso, ripeto, io non c'entro niente e quindi lo posso promuovere. Allora, cerco di riassumere un po' le domande interessantissime che sono state poste e veramente complesse. È difficile ricordarle bene, però cercherò di fare un discorso generale. Intanto parto dalla fine, sono disordinata. La difficoltà delle donne a uscire dai contesti di mafia mi aiuta diciamo, intanto la strada principe è quella della collaborazione con l'autorità giudiziaria, può essere fatta in due forme: collaborare con la giustizia o testimoniare per la giustizia. Che differenza c'è? Io collaboro, se in realtà sono stato parte della mafia, con qualunque ruolo, di semplice partecipe, di favoreggiatore, di concorrente esterno, ma collaboro perché intanto devo partire dalle mie responsabilità. E quindi collaborare significa chi all'interno della mafia ha avuto comunque un ruolo, una responsabilità penale a qualunque titolo, decide intanto di ammettere le proprie responsabilità, anzi di chiarirle, di approfondirle, di riferire anche fatti in più che ha commesso e che non le erano stati attribuiti quando era stata arrestata. Testimoniare, come i testimoni di giustizia, appunto Rita Ater era un testimone di giustizia, significa che io non sono colpevole di qualcosa, però purtroppo, siccome faccio parte di una famiglia mafiosa, faccio parte di un contesto mafioso, sono stata sposata, fidanzata con un mafioso, sono venuta a conoscenza di molteplici delitti e fatti che riguardano altre persone e la mafia e posso testimoniare alla giustizia, però da testimone, quindi non partendo dalle mie responsabilità, perché io in realtà non ho delle responsabilità, salvo quello purtroppo di aver assistito. E ci sono due programmi di protezione, ci sono anche dei film, programma protezione testimone, dei film americani che forse voi avete visto, no? Qualcosa è simile, anche se il sistema americano è molto diverso dal nostro, però questa, diciamo, distinzione giuridica, tecnica e amministrativa c'è. I collaboratori di giustizia e i testimoni di giustizia. I testimoni, poiché sono poverini, ancor più massacrati da questa storia, hanno diritto a dei benefici in più, quale per esempio anche è stata passata una legge che ha stabilito che hanno diritto a essere inseriti anche nell'ambito di attività lavorative statali, hanno diritto ad avere dei rimborsi, dei sussidi, perché è chiaro che se io sono un criminale e poi decido di collaborare, devo essere premiato, devo essere aiutato, ma chiaramente ho una posizione diversa da chi non si è mai macchiato di reati e quindi, diciamo, testimonia per amore, per trauma, per dedizione, per amore di giustizia e quant'altro. Però le strade ci sono. Rivolgersi allo Stato serve, lo Stato aiuta, dà sia al collaboratore che al testimone di giustizia la possibilità di andare via dalla Sicilia, di trovare una casa, di avere un sussidio mensile con cui si può vivere e pian piano inserirsi in un contesto, diciamo, di legalità al di fuori delle regole e delle logiche della mafia e anche la possibilità di trovare un'attività lavorativa. E passo quindi al secondo argomento che mi piace molto, non ne avevamo parlato.
A proposito delle difficoltà della donna che si decide, spesso per la donna, anzi sempre, quasi sempre, questo significa rompere con la famiglia, anche in maniera drammatica, e per una donna forse questo è ancora più complicato e incide di più. Io, a proposito di Rita Adria, mi ricordo la madre che fracassò la sua tomba, per esempio, o comunque sicuramente una presa di posizione dalla famiglia, quella parte della famiglia che resta mafiosa.
Certo, e questo ha costituito sicuramente un ostacolo morale e psicologico pesante. E quindi la chiave di libertà, perché a noi piace dare la chiave di libertà per le donne, sia quelle vittime della mafia, sia quelle vittime nell'ambito della violenza di genere, è l'indipendenza economica. Quindi la chiave di volta è rendere le donne libere di scegliere, ma per essere libere bisogna essere autonome, indipendenti dal punto di vista economico. E questa infatti è la ragione per la quale intanto la protezione o essere testimone di giustizia consente alla donna, seppur con tutto il dolore, il travaglio di lasciare la propria casa, di avere una casa, di avere uno stipendio mensile con cui campare. Ma ricolleghiamoci al tema della violenza di genere, al codice rosso, cioè il legislatore, lo Stato si rende conto che le donne spesso non denunciano o le violenze, diciamo, domestiche subite o quelle mafiose, perché non sono nelle condizioni di andare via di casa, di essere autonome, di campare se stesse e la famiglia, e hanno bisogno di un aiuto di tipo economico. Quindi il codice rosso cosa stabilisce? Intanto diamo la possibilità alle donne di avere un avvocato con il patrocinio a spese dello Stato, perché anche la spesa legale influiva. Cioè la donna veniva da me e diceva: avvocato, ma io vorrei denunciare mio marito, ma la prima cosa che mi chiedono sono 2.000-3.000 euro di spese legali, io come faccio? Tu donna hai diritto, se sei vittima della violenza di genere, quindi stiamo parlando stalking, maltrattamenti in famiglia, tutte le condotte di molestia, tutte le condotte di offesa nei riguardi delle donne all'interno di contesti familiari, ma ricordiamoci ragazzi, anche nell'ambito di relazioni affettive, cioè voi ragazze che siete vittime di stalking da parte dell'ex fidanzato, per i maschi le condotte di stalking oggi riguardano anche i maschi, quindi non è un problema femminile o maschile, usciamo da questa logica, è un problema della società. Io ho tanti ragazzi, ne ho ricevuto ieri pomeriggio uno, che è vittima di stalking da parte di un amico che si era infatuato di lui e che aveva, diciamo, mal interpretato l'amicizia del ragazzo che si è rivolto a me e che continua a scappare dalla ossessione di questo ragazzo. Allora il problema è aiutare anche l'indipendenza economica e quindi alla base, parliamo dalla scuola, studiate, rendetevi autonome, lavorate, il vostro sogno non deve essere trovare un buon marito, ma neanche per i ragazzi trovare una moglie ricca, ma ognuno deve essere autonomo in modo tale che l'indipendenza economica, ragazzi, porta poi la libertà. La libertà di uscire dalla mafia, la libertà di non essere più sottoposti all'autorità del padre, del fratello, del marito, e la libertà di denunciare, se si vuole, di prendere una nuova strada. Poi, e mi pare che questo, con questo ho unito due o tre domande, quanto influisce la famiglia nella partecipazione alla criminalità organizzata? Chiaramente tantissimo. Tantissimo, nel senso che la partecipazione delle donne, lo diceva all'inizio Silvana Polizzi in maniera egregia, è al 99%, mi sento di dire, legata a un rapporto familiare, che sia parentale, ascendente, discendente, che sia poi inserirsi in una famiglia mafiosa, farne parte, sposare un uomo che, diciamo, fa parte della mafia. Quante ragazze si sono rovinate per essere state attratte dal bullo del paese, che aveva i soldi, che sembrava affascinante, che era, aveva il potere, e sono, si sono trovate, diciamo, nel giro di poco tempo o vedove o peggio vedove bianche, perché il marito era stato arrestato, e si sono trovate dall'oggi al domani senza nessuna, diciamo, possibilità di vita, sole, costrette a occuparsi di tutto, addirittura inserite, coinvolte loro malgrado nelle dinamiche associative mafiose. Perché se io, il mio marito è arrestato e le estorsioni le prendeva mio marito, e oggi chi le deve prendere questi soldi dell'estorsione? Li portano a me, li portano a casa mia, e quindi chiaramente io nel giro di poco tempo mi ritrovo da donna più o meno felice, o con l'illusione di essere felice, a partecipe dell'associazione mafiosa, autrice di reati e coinvolta in reati gravissimi come quello di estorsione, come quello di occultamento di armi, addirittura nell'ambito di omicidi, donne coinvolte che magari dovevano fare da staffetta, dovevano fare da palo, dovevano semplicemente avvertire se una persona arrivava o non arrivava, per poi capire che quell'avvertimento era propedeutica a un omicidio. E quindi la famiglia è una fonte di risorse meravigliosa, ma purtroppo in alcuni casi può essere fonte invece di inquinamento. È importante però dire, perché io mi piace sempre darvi un lieto fine, che molte donne hanno avuto la forza di stravolgere questo sistema. Vi ho fatto l'esempio di Rosalia Carmela Iuculano, da sola, contro il padre, contro il fratello, contro il marito, contro tutto il paese, ha preso le sue valigette, se n'è andata nel nord Italia con tre figli, la più grande non mi ricordo se andava in prima media o in quinta elementare, il più piccolo aveva un anno e mezzo, e ora vi dico che sono le prime due, si sono laureate, si sono sposate, lavorano bene, il terzo lavora, addirittura il terzo parla in stretto accento nordico, neanche si ricorda di quella che è la Sicilia, ma non perché la Sicilia, per loro la Sicilia purtroppo era una realtà negativa. Quindi, diciamo, donne che hanno la forza di prendere, diciamo, il toro per le corna e di stravolgere anche quei legami familiari che invece rappresentano un ostacolo alla libertà e alla legalità, e che quindi devono essere in qualche modo o modificati o recisi.
Grazie. Sì. Ah, forse ci sono delle altre.
Sì. Sì, è arrivata un'altra domanda dalla seconda A del liceo Mazzini di La Spezia. Perché, nonostante l'insegnamento della storia e la sensibilizzazione attraverso conferenze dedicate, la scuola non è ancora in grado di sostituirsi agli insegnamenti della malavita?
Allora, sì, io adesso naturalmente questa domanda la giro a Manuela, e volevo anche dire una piccola cosa insieme. Diciamo, suscita qualche perplessità un dato che ho sentito ripetere parecchie volte in questi giorni in cui preparavo, diciamo, questa conferenza, ed è che secondo i giovani, cioè secondo voi praticamente, la percezione dell'inizio del fenomeno mafioso si fissa alla 1992. Ha fatto benissimo Manuela poco fa a ricordarci che, per esempio, c'è stata una storia di mafia e d'antimafia anche prima, qui in Sicilia. Io non devo dire che non mi sorprendo di questo, poi avendo lavorato per molti anni, diciamo, in televisione, Devo dire che l'impatto emotivo, l'impatto visivo, l'impatto, cioè l'orrore suscitato da quelle immagini del 92 hanno davvero segnato un prima e un dopo. Cioè io questa cosa la paragonerei al fatto che, secondo me, poi non so se per voi è così, secondo me la piena consapevolezza dell'orrore dei femminicidi, e i femminicidi ce ne sono praticamente un centinaio l'anno, diciamo, e forse anche di più, ci sono dati aggiornati del Ministero dell'Interno, se siete interessati a sapere il numero e anche i rapporti familiari, eccetera. E comunque, secondo me, la data è quella dell'omicidio di Giulia Cecchettin, secondo me, perché il fatto che sia stata davvero colpita una di noi, e soprattutto poi tutto quello che hanno fatto il padre e la sorella, cioè la grande azione di divulgazione, la richiesta di un cambiamento deciso su questo versante, sono stati importanti e sono entrati proprio nell'immaginario collettivo molto più della cronaca snocciolata di questo omicidio al giorno, che ormai erano diventati così, nella consuetudine, purtroppo. Quindi volevo, diciamo, mettere insieme queste due cose.
Allora, intanto, a partire dalla domanda che è arrivata, non mi sentirei di essere così pessimista, nel senso, però certamente solleva una questione, cioè che ce ne facciamo dei percorsi di legalità, che ce ne facciamo della scuola, che ce ne facciamo, come dire, di un, sembra venire fuori, no, una sollecitazione rispetto al pensare quanto la scuola dialoga poi con il mondo che troveranno i ragazzi quando escono dalla scuola. Quindi forse la questione non è tanto il ruolo della scuola, che certamente è importante, ma forse un problema più generale di quanto la nostra democrazia sia effettivamente capace, no, di rispondere alle esigenze di nuove generazioni. Poi certo ci può essere una fascinazione del male, cioè le scelte per cui si sceglie di stare nella malavita, come dicevano, sono molteplici. Diceva prima Monica Genovese, dice, ma, del suo cliente, che le diceva, ma lei lo sa quanti soldi ci dividevamo ogni sabato? Per cui è chiaro che ognuno poi fa delle scelte individuali che ti possono pure insegnare tutto il bene del mondo, ma non dimentichiamo mai che non sono scelte obbligate, sono scelte individuali, o comunque che lo possono essere in alcuni casi e in alcune questioni, ma esiste anche una dimensione di questo tipo. Poi certo, laddove le opportunità di lavoro in certi territori sono poche, non sono garantite, non c'è una protezione adeguata dei diritti più in generale, diciamo, lavoro nero per esempio è una grande questione, quindi mi sentirei di dire che il problema è più generale, non legato all'insegnamento nella scuola. Però, ricollegandomi a quello che diceva Silvana Polizzi poco fa, anche prima, io devo dire, sono un po' stupita del fatto che nessuno conoscesse la vicenda del Comitato dei Lenzuoli, perché magari è una delle storie che è stata più raccontata, anche popolarizzata, se vogliamo, sono state mostre. Veniamo anche dall'anniversario del trentennale del 92, quindi è stato un momento anche di ricondivisione di quelle vicende.
Posso dire una cattiveria? Forse non ci hanno mai fatto una fiction.
Esatto. Ecco, forse si apre un'altra questione. Voi come vi informate? Perché noi parliamo della cronaca, il nostro riferimento magari è il telegiornale, una questione che riguarda anche il modo in cui, come dire, la stampa veicola le informazioni, perché dovremmo aprire anche qua un altro discorso. Però voi vi informate, come vi informate? Cioè parliamo per generazioni, ci rivolgiamo a dei mondi che non si parlano fra loro? Questa forse è una domanda che noi ci dovremmo porre, non lo so. Cioè voi seguite la cronaca?
Come la seguite? Internet? Sì, sì,
non
sì, che anche così liberamente, senza microfono. Cosa seguite? Internet, prevalentemente le notizie Instagram. Su internet?
Che sapete di quello che succede? Cosa vi interessa sapere al di là di quello che sapete?
Sui social.
Sì, i social, social molto. Molto.
Sì. Quindi bisognerebbe lavorare sui social.
Sì.
Bisognerebbe far sì che il social diventasse di qualità.
Così come dire, sì. Far passare l'idea che informarsi può essere utile.
Infatti. Allora, se non ci sono altre domande...
Sì, un'ultima domanda che ci è arrivata dalla quarta C del liceo Da Vinci di Terracina. Senza la presenza delle donne nella mafia, la mafia sarebbe la stessa? Grazie.
Allora, forse, dico, e questo vado molto indietro storicamente, sempre hanno avuto un ruolo importante anche nella trasmissione di proprietà, di poteri, cioè spesso accade, se guardiamo anche a 100 anni indietro, che per assicurare un ruolo importante ad alcuni mafiosi emergenti ci fossero strategie matrimoniali che prevedevano il matrimonio per esempio con figlie di grandi boss, cioè, questo lo sappiamo avendolo studiato, quindi sicuramente il ruolo della donna nella trasmissione di saperi, di poteri, di proprietà, di ricchezze familiari, come dire, in un discorso di aristocrazie mafiose nella storia della mafia è molto importante, o è un ruolo importante nella trasmissione di codici culturali, di educazione, di condivisione di valori. Però dal punto di vista operativo non penso che questo, dal mio punto di vista, possa costituire una grande differenza.
Vorrei aggiungere a quello che ha detto bene la nostra Manuela che nella latitanza il ruolo delle donne è fondamentale. Ricordiamo, ora avete un compito da parte mia, andate a leggere, diciamo il ruolo che hanno avuto le donne nella latitanza di Matteo Messina Denaro. Ricordiamoci che un capo di mafia che era diventato veramente introvabile, che però era qui, a casa sua, quantomeno negli ultimi anni e tanti, e che ha avuto il supporto affettivo di alcune donne della sua famiglia, a partire dalle sorelle, ma anche amanti, donne che hanno garantito anche una sorta di sostegno affettivo, perché fare la vita da latitante è dura se rimani totalmente isolato, se oltre a essere braccato dalle forze dell'ordine non hai l'affetto delle tue figlie, di una donna. Ecco, attorno alla figura di Matteo Messina Denaro c'è un popolo di donne che si è prodigato nell'aiutarlo, nel sostenerlo, nel dargli soldi, nel dargli affetto, nel dargli amore, nel dargli tutto quello che un uomo, alla fine un essere umano, anche un pericoloso killer e criminale, ha bisogno. E quindi secondo me la mafia senza le donne non avrebbe questa forza, per quello che ha detto Manuela, per quello che mi sono permessa di aggiungere io, ma anche perché dal punto di vista operativo alle donne vengono dati dei compiti anche specifici, oltre a quelli, diciamo, che in cui la donna ha progredito, no? Dico sempre, la donna invece di prendere le cose buone dell'uomo certe volte prende quelle brutte, quindi la donna sempre più spesso purtroppo prende in mano le armi, si occupa di attività tradizionalmente, diciamo, riservate agli uomini, però nel tempo e negli anni si è occupata anche di tante cose che riguardavano la cura della famiglia, delegata da questi mafiosi boss che così erano liberi di continuare a comandare, e anche invece compiti criminali più facili da svolgere con una gonnellina e una collana, dico io. E quindi secondo me la mafia senza le donne non sarebbe stata quella che è, e soprattutto non avrebbe mantenuto per secoli quel potere che, nonostante tutti gli attacchi da parte delle operazioni di polizia, la magistratura, i movimenti di mafia, continua ad avere. E questo purtroppo grazie anche al plurimo contributo delle donne.
Grazie. Vorrei chiudere con una piccola annotazione a questo riguardo. Negli anni 90 delle donne, delle universitarie, delle accademiche, delle magistrate insieme cominciarono a studiare il fenomeno delle donne nella mafia. È una cosa che c'è anche nel rapporto che ho citato prima, ma è una cosa che mi ricordo personalmente. E questi studi arrivarono alla determinazione che le donne furono fondamentali nella trasmissione della cultura mafiosa all'interno della famiglia, cioè erano proprio le depositarie della cultura dei clan. Questo, secondo questi studi, è stato il loro ruolo in quel periodo. Io adesso...
No, soltanto per
Emilio, intanto Emilio Miceli, che è il presidente,
soltanto
della,
per ringraziarvi
Pio La Torre
della vostra pazienza. Se avremo stimolato la vostra curiosità, per noi la missione è andata in porto. Se nei prossimi giorni, nei prossimi mesi vi verrà la curiosità di scoprire meglio chi era Francesca Serio e cosa fu il processo di Carnevale, io vi voglio raccontare soltanto questa cosa. Al processo per Salvatore Carnevale, che era un lavoratore di una cava uccisa, una persona umilissima, la parte civile la tenne Sandro Pertini, futuro presidente della Repubblica. La difesa degli imputati la tenne Giovanni Leone, futuro presidente della Repubblica, e l'accusa nei confronti dei mandanti la tenne il procuratore Pietro Scaglione, ucciso dalla mafia nel 1971. Attorno a questa donna, che io assumerei come la sintesi della nostra discussione, attorno a questa donna si mobilitò il paese. E se c'è un'altra donna che a me ha incuriosito moltissimo, si chiama Tina Montinaro ed è la moglie di uno degli agenti di scorta di Falcone, la quale, con poche parole, potete vedere anche i video, anche qui bisogna richiamare questo, è stata la prima persona, sia uomo che donna, che dentro una chiesa e dentro un funerale nel quale c'erano il Presidente della Repubblica e tutte le autorità dello Stato, disse: so che qui dentro ci sono quelli che sanno, perché lì c'era un pezzo della Palermo che contava. Ecco, sono piccole storie di donne che io credo vadano in qualche modo coltivate, perché la mafia è una grande industria in cui c'è tanto, ma le donne hanno segnato alcuni momenti fondamentali di questa storia, ed è questo il motivo per cui abbiamo proposto di fare questa discussione stamattina. Ringrazio le nostre relatrici e ovviamente Susanna Polini.
Io ringrazio tutti voi intanto che siete intervenuti e che ci avete ascoltati, sperando che insomma qualcosa sia servito per completare un po', diciamo, le vostre informazioni. Le scuole collegate, che tanto contributo hanno dato e a cui auguro buon lavoro. E ringrazio il Centro Pio La Torre, la scuola che ci ha ospitato, il Vittorio Emanuele. Vorrei salutare anche Vitolo Monaco, che è stato a lungo presidente del centro. Grazie veramente a tutti di cuore.